Oggi, fratelli, leggeremo dal Vangelo di Marco, se c'è qualche volontario che vuole leggere, capitolo 3, i versetti dal 20 al 30. E poi alla lettera 1 di, una, la prima lettera di Giovanni, il capitolo 3, i versetti 19 e 20. Marco 3, 20, 30. Dovrei venire a terra.
Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto dei principi dei demoni. Ma egli, chiamati da sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo. Amen.
Leggeremo ancora.
Uno Giovanni.
Sì, 1 Giovanni 3, 19, 20.
Da questo conosceranno che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Amen.
Amen. Potete accomodarvi. Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa, dice la scrittura. E poi qua il capitolo dove parla dell'uomo forte. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. E poi Gesù dice. Prima ha spiegato che non può scacciare i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, perché se all'interno di una persona esiste sia Satana sorge contro se stesso, Satana non può scacciare Satana, perché se no vanno in rovina, è un regno che sarebbe subito andato in rovina sin dal principio, si sarebbe annullato da se stesso. E poi dice Gesù: in verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia si diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a un giudizio eterno, perché dicevano egli ha uno spirito immondo. E qui io credo che significhi, Gesù spiega che Dio è misericordioso, però l'unica cosa che non può perdonare è quando si disprezza il dono di Dio. Infatti queste persone, gli scribi, dicevano che lui aveva uno spirito immondo dentro di lui. Spiega lui perché dicevano egli ha uno spirito immondo. E quindi spiega che ogni peccato e bestemmia sarà perdonata. Ma chi rigetta completamente e chiama Gesù Satana non solo non lo riconosce, ma lo disprezza, perché dice che in Gesù c'è Satana. È una cosa tremenda. Questo peccato non verrà mai perdonato in eterno, perché uno disprezza lo Spirito Santo che vuole convincerci di peccato. Io credo sia questa un po' la spiegazione. Comunque, fratelli, dopo queste letture, quello che si può dire è che la vita cristiana è resa possibile solamente attraverso lo Spirito Santo del Signore che viene a vivere e a dimorare in noi. E se uno ha lo Spirito Santo del Signore nel suo cuore, è perché ha fatto pace con Dio, credendo nel sacrificio di Gesù sulla croce, che è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. La fede di Abramo, Isacco e Giacobbe si trasforma nella fede che i credenti hanno nel sacrificio di Gesù verso quest'uomo che è stato rifiutato e che però attraverso le sue lividure noi siamo stati guariti, dice Isaia 53. In Giovanni 14:23 Gesù stesso dice, Gesù rispose e disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. In Atti 2:38 c'è scritto, ravvedetevi, questo è Pietro che parla, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questa promessa è per voi e per i vostri figli, per quanto il Signore, Dio nostro, ne chiamerà. Quindi, nel cuore di chi crede, dimora Dio, che si manifesta come Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché Gesù ha detto, chi mi ama osserva la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo, noi, dice, verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. E poi Pietro ha spiegato in Atti che chi si ravvede, il Signore gli dà lo Spirito Santo. Il Figlio, quindi, come abbiamo imparato dalle numerose letture che abbiamo fatto, ci fa conoscere il Padre. Però solo se conosciamo il Figlio abbiamo la possibilità di conoscere il Padre. E il Figlio è colui che ci rivela il Padre. E il Figlio però sappiamo anche che ritornerà per fare giustizia in questa terra. Questo è un po' il riassunto di quello che dice la Scrittura. Non è possibile, come dicevano malvagiamente gli scribi, che egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto dei principi dei demoni, perché loro non riconoscevano Gesù quale figlio di Dio, che ha autorità sugli spiriti qui sulla terra. Quindi ogni credente che continua ad essere credente è una nuova creatura. Le cose di prima sono passate, sono tutte diventate nuove, poiché se uno ha Gesù nel suo cuore, non può avere ancora uno spirito di disturbo, e le cose del passato, i suoi peccati, non possono continuamente influenzarlo. Perché se uno è liberato di Cristo, uno è stato liberato da Cristo, l'uomo forte che prima dominava la nostra vita, e quell'uomo forte, riflettiamo chi era, io ho un po' di tempo che pensavo a chi è questo uomo forte di cui Gesù parla, che uno non può andare a casa di un uomo forte e rubargli i suoi averi se prima non lo lega. E Gesù sta parlando dell'uomo forte siamo noi, il nostro carattere, il nostro io. E colui che viene a legarlo è Gesù. Gesù diceva agli scribi e ai farisei, guardate che voi mi accusate che io scaccio i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, con Belzebù. Perché era un'accusa infamante, veramente disprezzavano la figura del figlio di Dio Gesù. E lui dice, guardate, voi dite questo, ma io vi faccio vedere che se anche voi avete uno spirito forte, un uomo forte che domina la vostra casa, io sono più forte di questo spirito. Vengo, lo leggo e lo metto a tacere, perché sono il figlio di Dio. Io credo che volesse dire questo Gesù. L'uomo forte, quindi, che domina la nostra vita. Ero io, fratelli, ed eravate anche voi, fratelli, ciascuno per proprio conto. Che quest'uomo forte è stato spodestato, è stato legato da uno più forte di tutti questi uomini forti messi insieme. Egli, Gesù, lo ha tolto dal nostro cuore e ha spogliato la sua armatura in cui credeva. Questo è spiegato anche in un altro Vangelo, mi sembra in Luca. Sempre Luca 3 parla, no scusatemi, Luca 11. Quando lo accusano c'è lo stesso episodio e Gesù dice, quando un uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma perché prima Gesù dice, ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, perché anche qui è riportato l'episodio in cui i farisei lo accusavano di scacciare i demoni, di guarire le persone indemoniate con l'aiuto dei principi dei demoni, Gesù dice, però se io lo scaccio i demoni con il dito di Dio, vuol dire che il regno di Dio è giunto fino a voi. E poi fa di nuovo l'esempio, quando l'uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie tutta l'armatura nel quale confidava e ne divide le sue spoglie. È questo che ha fatto Gesù nella vita dei credenti. È entrato, ha distrutto l'armatura in cui noi confidavamo per poter prendere possesso della nostra casa. E l'armatura molte volte sono le nostre convinzioni, fratelli, il nostro carattere, che è duro a morire, che anche se siamo deboli nel corpo o in disgrazia, che può essere una disgrazia via la salute, via del lavoro che non va bene, via la famiglia, che ci sono numerosi problemi anche in una famiglia, può essere tutto questo, però il nostro carattere, anche se siamo deboli e provati nel corpo, continua a essere forte. Le nostre condizioni continuano a essere tenaci, duro di cuore e di collo, dice la scrittura. Il nostro carattere continua a essere ringalluzzito. E questo succede perché quella persona probabilmente non ha ancora creduto fino in fondo. E credere significa specchiarsi continuamente nella scrittura e vedere il proprio vero volto. Non quello che presentiamo ogni giorno quando ci proponiamo di uscire di casa, quello che noi vogliamo che gli altri vedano, o quello che ci aspettiamo che gli altri pensino di noi. Quindi noi ci presentiamo come fa piacere agli altri. Perché? Perché così siamo accettati. Oppure ci presentiamo mascherando i nostri veri intenti, i nostri problemi, nostro caratteraccio, perché dobbiamo far vedere la parte migliore. Grazie a Dio, però il Signore non guarda tutto questo, guarda il cuore. E la volontà che ha il Signore è di trapassarci con la sua parola, mediante il suo Santo Spirito, che ci mette a nudo. Quell'immagine forte, di quell'uomo forte che molte volte, guardandoci allo specchio, vediamo, ogni giorno ha una ruga in più, una piccola crepa che si insinua in questa convinzione. La crepa è data dal tempo che passa e dal fatto che ci rendiamo conto che non siamo in grado di controllare la nostra vita. E questo uomo forte, questa immagine forte che noi abbiamo di noi stessi, queste nostre convinzioni, questo nostro caratteraccio, deve diventare trasparente questa nostra immagine, di questo volto che vediamo allo specchio, affinché siamo completamente con le spalle al muro, per farci vedere, e questo possiamo farlo solo se continuiamo a leggere e lo Spirito del Signore ci convince di peccato, per farci vedere quanto è brutto il nostro io, privo del Signore, quanto è brutto. Così che possiamo vedere il nostro stato alla luce del giusto metro che è la parola di Dio. E se vediamo quanto è brutto il nostro io, specchiandoci nelle parole del Signore, e se siamo credenti, perché c'è questo anche da dire, se siamo sinceri, scopriremo una cosa molto, molto più grande di tutti i problemi che abbiamo e di tutti i nostri peccati, che è l'amore di Dio. E più scopriremo l'amore di Dio, più scopriremo la necessità che abbiamo di correre a Lui, di aggrapparci con tutte le nostre forze a quella croce che 2000 anni fa hanno innalzato i Romani per gettarsi ai suoi piedi, per poterli coprire con le nostre lacrime, le lacrime che sgorgano dagli occhi, ma sgorgano anche dal cuore veramente pentito. È un po' come quando Gesù parla e dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti. E come li descrive? Che di fuori sono belli e dentro sono pieni di ossa, di morti e di immondizia. Ecco, il Signore vuole che trapassare questa crosta che abbiamo nel nostro cuore, che è dovuta ai peccati, al nostro carattere, al nostro io, che è duro a morire, vuole trapassarlo con la sua parola, che è una spada a doppio taglio, che penetra, dice, fino a dividere le ossa dalle midollia. Vuole trapassarci completamente, in modo tale che tutte quelle immondizie e quelle ossa rotte che abbiamo al nostro interno vengano messe ai suoi piedi, alla sua luce. Allora sì che le ossa morte prenderanno vita, come anche spiega la scrittura in un bellissimo passo. Perché vedete, fratelli, in Dio e Gesù non c'è ombra alcuna, e Gesù scaccia i demoni perché è Dio ed è più forte di tutti loro. È un credente che vive la sua vita nella grazia di Dio. Non deve avere più paura, fratelli. Non deve avere più paura perché Dio si prende cura di noi, perché siamo diventati suoi figli. I farisei disprezzavano Gesù. Non solo non lo conoscevano come figlio di Dio, ma dicevano in questo episodio che lui ha Belzebù, che significa proprio principe dei demoni. Zebul in ebraico significa mosche. Mosca. E lo facevano così, dicendo: uguale a Satana. Non si rendevano conto dell'oscenità che dicevano. La parola Belzebù, questo l'ho trovato sul nostro dizionario biblico, significa, è molto simile anche alla parola Baalzebù, che significa Dio di Ecron, che era il Dio di Ecron, che era una divinità dell'epoca, che gli ebrei deridevano e sostituivano, questa è una cosa divertente, la parola Zebù, che vuol dire mosca, con la parola Zibel, che significa letame, il dio del letame. E poi c'è anche da dire che Belzebù è molto simile come significato a Baalzebul, l'abbiamo detto, però alcuni fanno derivare la parola Zebù non dalla parola mosche, ma dalla parola Zebul, che vuol dire in ebraico abitazione. È qui che si viene spiegato, io credo, forse, che significa quindi, Baalzebù significa quindi padrone della casa dove abitano gli spiriti cattivi. Quindi la nostra casa, il nostro cuore, è paragonato a una casa in cui ci sono tanti spiriti cattivi. Però se viene Gesù, questi spiriti cattivi scappano, perché non reggono il confronto con la sua santità. Quindi che in Cristo è una nuova creatura, veramente. Veramente, questo è vero, fratelli. Il peccato non ha più potere su di noi, su questa persona. Perché se abbiamo Gesù nel cuore, ogni cosa viene messa a posto. Il peccato non ci potrà toccare. Non ci potrà più toccare, fratelli. Questo significa che un credente non peccherà più? Io non credo questo, perché il Signore sa che siamo polvere, come dice il Salmo 103. Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Un credente quindi può peccare, ma non peccherà volontariamente. Peccherà perché si farà prendere dai problemi della vita, si allontanerà dal Signore. E questa perderà la protezione del Signore. Quindi Satana, che va attorno come un leone ruggente, aspettando chi può divorare, potrà avere ancora un'occasione per poter dimostrare che Gesù non è il figlio di Dio. Però un credente che continua e persevera nella parola, nel suo cammino, nella sua comunione col Signore, non sarà più dominato dal peccato, perché queste cose perdono attrattivo per lui e sarà attirato invece dalla bellezza di Gesù Cristo, per conoscerlo qual egli è veramente. Poi, questo è un percorso che porterà poi a maturare nella fede, a crescere, a svilupparsi come credenti, a ricostruire il nostro io interiore che prima era stato devastato dal peccato. Ma occorre desiderare di andare a Dio e di santificarsi, fratelli. Una delle caratteristiche di Dio è la sua onniscienza. E qui veniamo al secondo brano che abbiamo letto. Un credente che si è arreso, questo lo sa molto bene, che si è arreso al Signore, intendiamoci, perché lo vede nella sua vita, si rende conto del suo stato e sa che Dio è alla conoscenza di questo suo stato. Però il Signore vuole che anche noi diventiamo consapevoli e prendiamo e ci assumiamo le nostre responsabilità di fronte al nostro stato, al peccato che ci ha così tanto allettato e ci ha così tanto dominato. E prendere conoscenza di questo fa parte e di conoscere anche quanto il Signore è onnisciente e sa ogni cosa, fa parte della resa incondizionata che dobbiamo al Signore, se no non lo chiameremo Signore, non dobbiamo chiamarlo Signore se non ci siamo arresi completamente a Lui. In 1 Giovanni 19:20 sta scritto, e da questo sappiamo di essere nella verità, se il nostro cuore ci condanna, andiamo a prendere un attimo, e da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. C'è scritto e tranquillizzeremo, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Questo brano mi fa pensare alla mia vita, alle volte in cui sono stato ribelle al Signore, e però il Signore è come se avesse voluto che io mi rendessi conto del mio stato, dello stato in cui ero caduto, della disgrazia in cui ero andato allontanandomi da Lui. E questa è una cosa che ogni credente prova e sa che il Signore conosce tutto, ogni cosa. Però questo mi fa anche pensare a quando Pietro, allo stato d'animo che ha avuto Pietro, quando il Signore è risorto e apparso a lui e ad altri discepoli, quando erano sul lago di Tiberiade, Gesù era morto e ognuno era tornato alle proprie attività. Pietro era con i discepoli, era tornato alla pesca, che era la sua attività. E qui, dopo aver pescato, Dio mostra il suo infinito amore, l'amore di cui parlavamo prima, che se ci rendiamo conto di questo amore, infatti la scrittura dice, avete ricevuto con dolcezza la parola che è stata piantata in voi che può salvare le anime vostre. Se ci rendiamo conto dell'amore vero e infinito che il Signore ha per i suoi figli, allora forse c'è speranza, perché cambieremo, faremo la conversione, cambieremo le nostre intenzioni, i nostri oggetti, il nostro interesse si rivolgerà verso il Signore. Nel brano citato di quando Pietro pesca, il Signore arriva e lui è tutto nudo. E un altro discepolo dice, ma questo è il Signore. E lui si veste perché si vergognava che era nudo. E cosa, se andiamo a leggerlo poi, è in Giovanni 21, ma possiamo leggerlo anche a casa. È molto bello perché descrive veramente l'amore che Dio, che Gesù aveva per i suoi discepoli. È meraviglioso questo passo. Cosa fa Gesù dopo che è stato abbandonato da tutti, tradito? È morto e risorto. Questa era la terza volta che appariva ai discepoli. Cosa fa? Si preoccupa della loro condizione e benedice la pesca. Infatti tutta la notte avevano provato a pescare e non avevano preso niente. Arriva Gesù e dice, provate a gettare dal lato destro E loro presero una tal quantità di pesci che quasi non riuscivano più a portarla a casa. Però la rete non si è rotta, perché non è stata una pesca vana. Perché la presenza del Signore fa sì anche che se le condizioni sono estreme, la rete non si rompe. E cosa fa Gesù? Venite a far colazione. Si preoccupa di loro, prepara la colazione per loro e distribuisce i pani e i pesci. E dopo aver mangiato, cosa succede? Succede una cosa che è veramente commovente. Gesù per ben 3 volte si rivolge a Pietro, colui che più di tutti forse aveva tradito, perché l'aveva rinnegato pesantemente quando lui era di fronte a Pilato, per ben 3 volte. Sei anche tu di loro? No, io non lo conosco assolutamente. Se anche persino la serva gli aveva detto, sei un suo discepolo, e un altro gli dice, noi ti abbiamo visto che eri con loro, quindi sei suo discepolo, e lui per ben 3 volte lo nega. Sapete, negare 3 volte vuol dire proprio avere una forte decisione nell'opporsi a queste cose, cioè un conto se una volta, poi magari una seconda volta uno gli può venire in cuore, ma forse ho sbagliato a dire così. No, no, Pietro è andato dritto per la sua strada, per ben 3 volte l'ha negato, quasi che non ci fosse più possibilità di dire diversamente. E Gesù, che sapeva ogni cosa, è andato a cercarlo Pietro. Dopo aver pensato ai discepoli, va da lui personalmente e gli dice, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? E Pietro dice, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. E poi Gesù incalza ancora per 2 volte, mi ami tu? E Pietro, rattristato per la domanda che il Signore aveva fatto, gli dice, aspettate che lo prendo. Scusate un attimo, Giovanni 21. Gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta, Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Signore, tu sai ogni cosa, non solo questo, tutto sai di me, tutto sai di me. E Pietro, rattristato certo per la domanda del Signore, però dobbiamo anche tenere presente che Pietro, dopo la terza volta che ha rinnegato il Signore, il gallo ha cantato come aveva detto il Signore. Così è successo. Quindi io mi immagino Pietro, l'amarezza che può aver avuto nel suo cuore quando si è reso conto di aver tradito per la terza volta il suo Signore. Quindi tutto questo sommato, il Signore gli dà ancora la possibilità di essere reintegrato all'interno della sua grazia, della comunione con Lui. E perché il Signore qui dimostra il suo amore, la sua pazienza e la sua misericordia. E se ha misericordia per un suo figlio, è per uno scopo ben preciso, fratelli. Perché questo figlio possa fare la sua volontà. E qui Pietro, ormai con le spalle al muro, completamente arreso, risponde, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Tu sai, e questo lo dico io, Signore, ogni cosa, e io non ho altro da dire, perché tu sai ogni cosa, Signore. Lo sai che io ti amo. E se ho capito come credente che si era veduto ed è stato perdonato, allora regolerò molto bene i miei passi, regolerò molto bene i miei passi. Così fece Pietro, che fu fortificato da questo incontro con il Signore. E sappiamo poi la vita che ha fatto Pietro, la testimonianza forte che ha dato del Signore nella sua vita, a cominciare dagli Atti. Perché, fratelli, la domanda che mi sono fatto in questi giorni Possiamo deludere il Signore? Io credo, questo non lo so, per certo. Però so per certo che possiamo compiacere il Signore. So che possiamo per certo rattristare lo Spirito Santo che è in noi. Questo possiamo farlo. Però non credo che possiamo deluderlo, perché il Signore ci conosce a fondo, sa qual è la nostra natura. Però possiamo compiacerlo, questo è vero, facendo la sua volontà nella nostra vita. Lui conosce fin troppo bene la nostra natura. Siamo noi che molte volte non ci conosciamo e abbiamo delle aspettative troppo alte. Abbiamo dei livelli standard troppo alti. Chiediamo a noi delle cose che neanche il Signore ci chiede, molte volte. E ci consideriamo molto più di quello di cui dovremmo considerarci veramente. Il Signore vuole che ci conosciamo a fondo e vuole che non pecchiamo per non rattristare, rovinare la comunione che abbiamo con Lui attraverso il suo Santo Spirito. E se pecchiamo qualche volta, il Signore è più grande di noi, del nostro cuore, che ci condanna. Perché molte, fratelli, questa è una cattiva abitudine, forse che ci viene dalla religione in cui siamo nati. Continuiamo a fustigarci, a fare pentimento per magari delle cose che abbiamo fatto in passato. Ma noi sappiamo che se il Signore ci ha perdonato e se abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, questo è solo un atteggiamento religioso, perché il Signore ci perdona all'istante e il suo perdono si dimostra nella tranquillità che poi ci viene nel cuore dopo che abbiamo confessato i nostri peccati e li abbiamo abbandonati. Infatti il versetto dice in 1 Giovanni: da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Quindi molte volte lo standard che noi vogliamo per noi stessi non è quello che il Signore vuole per noi. Vuole che viviamo tranquilli e liberi, Signore, liberamente, facendo però la sua volontà, intendiamoci, non andando a zonzo e facendo tutto quello che ci salta in mente. E quindi chi si rende conto di avere le spalle al muro perché la parola del Signore lo inchioda veramente con le spalle al muro, la parola del Signore. Come prima cosa sa che Dio scaccia i demoni perché Lui è più forte di tutti. E quindi se abbiamo il Signore nel cuore non dobbiamo aver paura. Dovremmo piuttosto gioire per la presenza del Signore nelle nostre vite e non guardare al male o parlare sempre di cose degli spiriti malvagi che magari possono dominare questo fratello o quell'altra sorella, ma guardare piuttosto alla bellezza, alla perfezione di Gesù. E seconda cosa, se capita che ci facciamo di nuovo trarre in inganno da Satana e l'uomo forte nostro torna alla ribalta, sappiamo che se noi ci condanniamo, il Signore, il cuore del Signore è più grande di noi e sa ogni cosa. E questo serve a farci capire quali sono le caratteristiche di Dio, la sua purezza, la sua forza nei confronti dell'avversario che è indiscussa e la sua onniscienza che conosce come siamo, il nostro carattere, le nostre difficoltà della vita passata, le nostre difficoltà presenti. Ci conosce molto a fondo il Signore, molto a fondo perché ci ha creati. Il vaso dirà forse al vasaio: perché mi hai fatto così? Quest'estate siamo andati a vedere in un laboratorio che facevano i vasi. E la cosa più difficile era l'inizio, spiegava questo signore, perché l'argilla va tenuta molto bene stretta per potergli dargli la forma di palla, per poi poterla lavorare al tornio. Ebbene, e dovevi vedere la cura con questo artigiano ci metteva nel fare un vaso. Ebbene, questa cura non è neanche da paragonare alla cura che il Signore ha per noi, per poterci perfezionare, per poterci santificare. È una cosa veramente che ti lascia atterrito con le spalle al muro, che ti fa cadere in ginocchio. Il Signore, dopo essere stato tradito, si è preoccupato della pesca, gli ha preparato la colazione e poi ha dato la possibilità a Pietro di essere reintegrato all'interno della sua grazia. E questo, se conosciamo queste caratteristiche di Dio, allora regoleremo bene i nostri passi, perché Pietro li ha regolati. E così tutti gli uomini di Dio nella storia, la scrittura ci presenta uomini normali con tutte le loro debolezze, i loro problemi, le loro paure, le loro furberie. Abbiamo un esempio infinito quando abbiamo letto Genesi, di cosa hanno fatto questi uomini, che però erano uomini di Dio, perché alla fine si sono lasciati modellare, hanno riconosciuto la sovranità di Dio e hanno regolato i loro passi. E questi uomini di Dio non erano grandi uomini di Dio, erano solo degli uomini, come siamo noi, però hanno creduto in un Dio che è veramente grande, che è al di sopra di ogni Dio, il Dio che ha creato i cieli e la terra, come dice il Salmo 121 che tanto piace a Daniela. Chi mi verrà in aiuto? Io alzo gli occhi al cielo e l'aiuto mi verrà dal Signore, l'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. E questo è il Dio in cui noi abbiamo creduto, che si è manifestato in Gesù. E se l'abbiamo iniziato a conoscere così, regoleremo veramente bene i nostri passi. Perché ricordiamoci cosa ha fatto Daniele, che era stato deportato a Babilonia, una situazione non delle più semplici, con altri figli di Israele, ed era stato posto al servizio del re. Però Daniele cosa ha fatto? Decise, c'è scritto, decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re. E Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia. Amen. Ringraziamo il Signore per questi insegnamenti che vogliono, io credo che il Signore vuole che entrino proprio nel nostro cuore, nel nostro profondo, per far cadere tutte le stupidità, tutte le futilità, tutte le sciocchezze che l'uomo moderno dà importanza, a cui dall'uomo moderno dà importanza, per far veramente mettere i nostri piedi sulla roccia vera e sulle certezze che si fondano in Gesù Cristo. Amen. Amen.